Benvenuti anche oggi, un grande ciao a tutti i miei amici ascoltatori di Italiano in Podcast, un grande ciao dal vostro amico Paolo e sindaco di I Speak Italiano, un grande ciao e benvenuti come sempre, benvenuti a un nuovo episodio di Italiano in Podcast. Questa è la puntata numero 727 di giovedì 11 gennaio 2024. 727 sembra il nome di un famoso aereo, ma uno dei tanti famosi aerei di una famosa azienda che produce aerei. Ma invece no, è un nuovo episodio del vostro podcast preferito. Il sindaco ritorna, il vostro amico Paolo ritorna dallo stanzino. Questa sera sono nello stanzino ed è un po' tardi. Non è esattamente un podcast a vampiro, ma è passata la mezzanotte, quindi certamente non è un podcast di giorno, ma scusate, qualche rumore. Non è un podcast di giorno, ma è ancora una volta un podcast alla fine della giornata. Sono tornato nello stanzino perché in questi giorni ho avuto la possibilità di rimettere a posto tante cose. L'anno è iniziato, quindi piano piano mi do da fare, cerco di riportare tutto a come era prima del cantiere e la sistemazione dello stanzino procede bene, alcune luci sono piazzate, la webcam anche. Devo finire di arredare un po' il mio spazio, ma presto riprenderò questa idea dei podcast col video. Certamente però oggi ho finito di sistemare invece la parte tecnica per registrare di nuovo nello stanzino. Ho configurato un computer ad hoc. L'espressione ad hoc si usa quando vogliamo dire che qualcosa è stato fatto apposta, con uno scopo preciso. È un'espressione latina, non italiana, ma la usiamo molto spesso. Non so se sentite il treno che è passato, ma adesso, con questi nuovi infissi e anche con la disponibilità dello stanzino, forse il treno non è più un grande problema. Comunque dicevo, sono tornato qui, ho una configurazione nuova, ho fatto una piccola modifica perché ho sistemato il computer che uso per registrare in questo posto, l'ho sistemato fuori dalla stanza, in questo modo le ventole e i rumori di un computer accaldato che suda non ci sono più. Questo perché d'estate fa caldo, ma l'inverno ovviamente dentro ho accendo il riscaldamento, quindi il computer può sudare lo stesso. E questa stanza, questo stanzino che è al centro della casa, ovviamente può diventare caldo anche, molto caldo anche d'inverno, e infatti si sta benissimo, anche se devo dire che in generale la temperatura fino a qualche giorno fa, anche fuori dalla casa, non era affatto male. In Italia ci sono state temperature abbastanza alte fino a pochi giorni fa, ma adesso, è arrivato ovviamente il freddo che ci aspettavamo. Non c'è più una temperatura strana, anomala, ma un freddo normale per il mese di gennaio. Da me, nella mia zona, non è troppo forte, però certamente adesso si sente una bella differenza quando si esce in strada, specialmente la sera e la mattina presto, perché il vostro sindaco, ha l'abitudine di uscire molto presto al mattino, non solo per la colazione, per il suo buon cornetto, ma anche per per fare una bella passeggiata e andare a vedere il mare al mattino presto. Quindi fuori fa fresco, direi fresco qui, in altre parti d'Italia fa freddo, ma qui fa fresco, però qui dentro, nella mia casa, dopo questi lavori, si sta belli caldi, caldi. Devo dire che in questi giorni apprezzo molto, finalmente, tutti i lavori che sono stati fatti perché posso sentirli. Vado in giro in casa con le maniche corte, quindi le mie magliette a maniche corte, come in estate. Non indosso pantaloncini corti, ma potrei indossare pantaloncini corti. Non lo faccio perché sarebbe troppo, ma devo dire che mi sento molto comodo adesso. Tutti questi nuovi sistemi sono fantastici. Il condizionamento e gli infissi in particolare regalano alla casa una temperatura piacevole. Il calore resta dentro per molte ore, anche quando spengo i condizionatori. E poi io sono uno smanettone. Il fatto di controllare tutto il sistema dal mio smartphone ovviamente mi piace e mi diverte molto. È una cosa che sognavo sempre quando ero un ragazzino, molto giovane, quando tutte queste tecnologie non c'erano. Mi piaceva sempre l'idea, insomma, di avere controllo di tutto da remoto, quindi senza toccare niente, ma solo con un dispositivo come lo smartphone. Beh, la fantascienza è diventata realtà. Ormai le nostre case sono davvero molto intelligenti e molto facili da controllare. La mia non è super moderna, però inizia ad essere molto moderna. Gli elettricisti anche oggi hanno lavorato per gli ultimi collegamenti, ci siamo quasi. Fra poco inizieranno a produrre anche i pannelli fotovoltaici perché manca davvero molto poco. E anche quelli si possono controllare con uno smartphone, si può vedere la produzione, come va, insomma, se qualcosa non funziona bene, insomma. Devo dire che tutto questo mi piace molto, oltre a rendere la mia casa molto molto comoda, confortevole e moderna. Quindi, in questi giorni ho continuato con questo lavoro, insomma, di riorganizzare gli spazi, di liberare un po' di stanze che non uso molto perché, come vi ho raccontato, il mio desiderio è di fare anche altri lavori solo nella mia casa per sistemare alcune stanze. Quindi inizio anche a liberare lo spazio per rendere possibile in futuro, presto, spero, questi altri lavori che, come dire, sono le ultime cose che ho bisogno di fare prima di godere della mia casa senza lavori per un lungo, lungo periodo. Il mio desiderio, il mio obiettivo di quest'anno è fare questo. Uno degli obiettivi è fare questo e poi godermi la mia bella casetta per tanti anni senza dover fare nessun lavoro e senza dover aprire nessun cantiere. Per il momento però mi godo un po' di pace, non voglio iniziare altri lavori per un po'. Mi godo un po' di pace e piano piano voglio tornare al mio programma di lavoro normale, con gli allenamenti, con le lezioni, con il lavoro per la Speak Italiano. Insomma, questo è un po' l'obiettivo di questi giorni, rimettere non solo il cantiere, non solo il municipio, ma un po' tutta la vita in ordine. E le cose vanno abbastanza bene. Anche se ogni tanto arriva qualche seccatura, qualche scocciatura, qualche rottura di scatole, non voglio usare la parola più volgare, uso qualche piccola parolaccia ogni tanto, ma questa non la voglio dire. Diciamo rottura di scatole, ma dovete sapere che esiste, forse lo sapete già, una versione di questa espressione più volgare, molto più volgare, anzi ne esistono diverse, ecco. In ogni regione c'è un modo per esprimere questa idea in modo molto, come dire, colorito. Colorito significa un po', ecco, un po' forte, un po' anche volgare. Ma io dirò rottura di scatole perché ormai è diventata un'espressione che potete usare anche in un ambiente un po' più, formale. Se la usate nel modo giusto, nessuno si offende, quindi rottura di scatole si può dire, non c'è problema. E infatti oggi è arrivata un'altra piccola rottura di scatole. Forse qualcuno di voi ricorda che il vostro sindaco durante l'estate è dovuto andare in un tribunale per una testimonianza, perché il vostro sindaco non è stato testimone di un reato, ma è, come dire, una persona informata sui fatti, cioè possiedo delle informazioni su alcune persone che hanno commesso un reato. Bene, sono andato quest'estate in questo tribunale, ho aspettato molte ore, forse ricorderete, che ho parlato di questo, ma alla fine non mi hanno fatto nessuna domanda. I giudici mi hanno convocato e poi non mi hanno chiesto niente. Questo processo, questo tribunale, si trova in una città non lontana dalla mia casa, ma un po' scomoda da raggiungere. Io pensavo che fosse tutto finito con questa storia, una storia di 7 anni fa. Due ragazzi minorenni ed un maggiorenne hanno commesso un reato qui vicino a casa mia. Purtroppo la vittima è stata una mia parente, una mia zia, che vive a fianco a me, nel palazzo a fianco al mio. E io quel giorno non ho assistito al reato, ma ho visto queste persone vicine alla nostra casa, quindi posso essere testimone del fatto che loro erano qui in questa zona in quel giorno. Questa è l'unica cosa che in pratica io posso confermare. Ma la storia non è finita quest'estate, o almeno. Quando è iniziato tutto questo processo, questa storia è stata divisa in due processi, perché un ragazzo era maggiorenne e gli altri due minorenni. Quindi ci sono due processi paralleli. Uno nel tribunale normale per gli adulti, e uno nel tribunale per minori, cioè per ragazzi, per persone che non sono ancora maggiorenni. Beh, io non mi aspettavo proprio questa cosa, ma dopo il tribunale regolare, normale, per gli adulti, mi ha convocato, proprio oggi mi è arrivata la convocazione del giudice che invece, del pubblico ministero, questo è il nome di questo giudice, che si occupa invece del processo ai minorenni. Quindi tutto da rifare. Devo andare di nuovo in tribunale, pensate il 21 marzo, quindi fra 2 mesi più o meno, a rispondere a qualche domanda, forse, oppure come quest'estate, semplicemente a fare la presenza, perché poi non mi chiederanno niente. È possibile perché io ho rilasciato una dichiarazione, cioè ho fatto una dichiarazione alla polizia, anzi ai carabinieri, in cui ho dichiarato tutto quello che sapevo di questa storia, beh, 7 anni fa, quindi non ho idea di cosa possano chiedermi dopo 7 anni, quindi probabilmente mi chiederanno solo di confermare la mia dichiarazione di 7 anni fa. Una grande perdita di tempo per tutti. Nel frattempo, gli imputati in questo processo non si trovano, quindi tutti e tre praticamente non saranno al processo. I tribunali italiani sono pieni di questo tipo di processi e questo rallenta molto la giustizia. Infatti, 7 anni. E non siamo neanche all'inizio praticamente di questa storia. È e mi hanno convocato a raccontare qualcosa che io ricordo molto vagamente. Pensate che io non conoscevo neanche i nomi di due di queste persone, conoscevo il nome, conosco solo una di queste tre persone, quindi in realtà io non so neanche i nomi di questi imputati, ma questa pubblico ministero, una signora, un pubblico ministero, mi ha convocato lo stesso. Non so davvero cosa posso fare per loro, perché tutto quello che so è già, come dire, in un documento che io ho firmato e ho, come dire, ho fatto, insomma, sono dichiarazioni che ho fatto davanti a carabinieri. Quindi, più che chiedere la conferma di queste cose, non credo che io possa fare. Però la buona notizia, il lato, come dire, luminoso di questa faccenda, se voglio vedere in un modo più zen questa cosa, posso dire che almeno è l'occasione per fare una gita a Roma, perché il processo si svolge a Roma, nel Tribunale dei Minori di Roma. Quindi il 21 marzo forse posso fare una piccola gita e fare qualche bella foto e magari qualche contenuto per tutti voi dalla bella capitale italiana, dalla città più bella del mondo. Scherzo, per noi italiani, però Roma è sempre Roma. Quindi il lato positivo è che, insomma, almeno sarà una gita più piacevole, perché la città in cui sono stato quest'estate è davvero molto noiosa, molto, come dire, non è interessante. Temo che però dovrò passare molte ore in viaggio, in tribunale, ad attendere il mio turno, attendere il momento in cui si discute questo caso, e forse non ci sarà molto tempo per fare un giro in città. Spero che non sia così. Spero che non sia difficile arrivare in questo posto. Insomma, spero che non sia una giornata stressante come quella dell'estate scorsa, che è stata lunga, stressante e un po' faticosa. Questa volta metterò dei pantaloni lunghi. Chi mi segue sa cosa voglio dire, perché quest'estate ho fatto un po' un casino con questa storia dei pantaloncini corti, dei Bermuda, che non sono ammessi in un'aula di tribunale, ma questa volta metterò dei pantaloni lunghi per evitare ogni tipo di problema. Comunque, questa era la cosa più interessante di questi giorni, questa convocazione, che ho ricevuto, e poi ovviamente vi parlerò di questo, il 21 marzo, quando finalmente sarà finita anche questa storia. Forse è l'ultima volta che mi chiamano per questa uffa, noiosa questione. Ovviamente manca ancora molto tempo, quindi ne riparleremo fra 2 mesi, quando sarà tutto finito. E spero davvero che sia l'ultima volta. Esatto. Spero che non ci siano cambiamenti, perché a volte succede in Italia che poi queste udienze. Questa è un'udienza del processo. L'udienza può essere spostata per vari motivi. In questo caso il 21 marzo non crea problemi a nessuno dei miei programmi. Ho dei programmi in altri mesi, come sapete, a maggio ho una maratona, a giugno ho un concerto da vedere, il mese prossimo forse, anzi quasi sicuramente, sono in viaggio per incontrare la mia bella Jay. Ma a marzo non ho programmi, quindi se devo andare sembra perfetto, perché quello è un periodo in cui non ho impegni programmati. Spero che questa cosa non cambi, perché altrimenti dovrò, insomma, fare della burocrazia per, insomma, comunicare che non sono disponibile. Non posso cancellare una maratona o dei voli che ho già prenotato, perché loro sono lenti a fare giustizia. Questo è un grande problema in Italia che non si riesce a risolvere. La giustizia è molto, molto lenta. Ma basta così, non voglio annoiarvi ancora con questa storia, voglio darmi a godere anche un po' di riposo, quindi non voglio fare un podcast troppo lungo su questa questione. Che altro è successo? Beh, per me, per il vostro sindaco, non molto, non ho ripreso a correre dopo il 1º gennaio, un po' per pigrizia, lo ammetto, un po' perché, insomma, la mia gamba non era troppo felice della mezza maratona che ho fatto 11 giorni fa. Però spero di andare a correre domani e ricominciare i miei allenamenti in modo regolare. Sono anche molto contento dei dati sul podcast, lo devo dire, lo dico sempre, ma mi piace molto come vanno le cose. Nuovi ascoltatori, nuovi cittadini di iSpeak Italiano arrivano, diventiamo sempre più numerosi ogni giorno e poi questo nuovo logo mi piace tantissimo. Spero anche a voi. È davvero un bel lavoro che ha fatto Martina. Ogni volta che lo vedo, anche sul mio telefono, smartphone, quando sento, qualche piccolo pezzo per provare, del podcast. Mi piace molto com'è il logo su Spotify e su altre piattaforme, quindi sono davvero contento, di questo cambiamento che era necessario. Spero fra poco di partire anche con quest'altro cambiamento, di rendere normale, insomma, il podcast in video, quindi per farmi vedere da tutti voi nel mio stanzino quando registro, questi episodi di Italiano in Podcast. Per cui tutto procede bene in questi giorni, in questi primi giorni dell'anno, tra qualche piccolo lavoro, qualche lavoro in casa per me per sistemare un po' le cose e anche la possibilità di ricominciare un ritmo di vita più normale dopo questo periodo in cui c'è stato il cantiere nel municipio di iSpeak Italiano. Cosa è successo invece in Italia? Diciamo che oggi vi parlo di tre cose. Due che sono un po' noiose, di cui non voglio parlare troppo, e una invece che mi piace, insomma, è una ricorrenza interessante. I giornali italiani sono stati pieni in questi giorni di una notizia, quindi io ho il dovere di parlarne un po', anche se mi scoccia. Quando qualcosa ti scoccia, vuol dire che ti infastidisce un po', non è piacevole per te. Quindi mi scoccia un po' il parlarne, ma c'è questo famoso caso di Chiara Ferragni, forse voi lo avete sentito anche nei vostri paesi. Insomma, c'è questa storia dei panettoni e delle bambole, alcune campagne pubblicitarie fatte da Chiara Ferragni sembrano un po' sospette, almeno per, diciamo, i giudici e anche le agenzie di controllo, quelle che difendono i consumatori. Beh, insomma, ci sono delle indagini, tutto è ancora da chiarire, però sembra che alcune campagne pubblicitarie siano state, come dire, non perfette, non perfettamente legali, questa è l'accusa almeno, perché era coinvolta la beneficenza in queste campagne e diciamo che c'è stata una forma di pubblicità un po' ingannevole, si dice, nel senso che non è chiaro, insomma, il messaggio di beneficenza, insomma, quello che adesso bisogna chiarire è se queste come dire, campagne di beneficenza sono state usate per avere un vantaggio economico. Se Chiara Ferragni ha usato questo aspetto di beneficenza per avere un vantaggio personale nei suoi affari. Questa è l'accusa. Poi bisogna dimostrare tutto questo, ma sembra insomma che questa famosa azienda di panettoni abbia fatto uno scambio di email su questa cosa e sembra proprio, insomma, che anche loro avessero dei dubbi su come la campagna pubblicitaria è stata impostata, realizzata, perché poteva essere un po' ingannevole, Insomma, l'idea di mandare soldi a un famoso ospedale italiano in beneficenza è stata usata in un modo un po' ambiguo e probabilmente ha creato un vantaggio non perfettamente legale per Chiara Ferragni e anche per l'azienda, anche per questa azienda che produce panettoni e pandori. Tutto da verificare, ovviamente, però i giornali parlano molto di questo, le persone sono divise, gli ammiratori di Chiara Ferragni la difendono, quelli che non la sopportano tanto dicono che è giusto, invece, che bisogna indagare. I suoi ammiratori e anche suo marito Fedez dicono che è un po' eccessivo tutto questo rumore su questa faccenda, però qualcuno ha ricordato a Fedez che, perché si è lamentato insomma dell'eccessiva attenzione dei media, ma qualcuno ha ricordato che la fortuna di sua moglie è dovuta anche ai media, quindi i media esistono nel bene e nel male. Quando ci servono per diventare famosi, ma anche quando, insomma, facciamo qualcosa di sbagliato. Non è ancora chiaro se Chiara Ferragni ha fatto qualcosa di sbagliato, però certamente ci sono dei dubbi e quindi i giornalisti vogliono delle risposte. E secondo me Fedez non dovrebbe lamentarsi dell'attenzione, visto che loro sono una coppia molto mediatica. Quindi, come ha detto qualcun altro, i media esistono nel bene e nel male, anche quando non ci piace, non solo quando ci fa guadagnare followers. E qualche followers, tutti e due, Fedez e Chiara Ferragni, lo hanno perso. Si nota che il vostro sindaco non ama molto questa coppia, si nota che il vostro sindaco non ama molto questa influencer così famosa, nata dal nulla, che insomma. Beh, non mi ispira molta, come dire, non fiducia, ma devo dire che è un personaggio che io non amo particolarmente, insomma, e quindi, come dire, non sono tra quelli che la difendono, perché in realtà da molto tempo, insomma, mi infastidiva un po' questa presenza su giornali, insomma, in ogni angolo dei media italiani di questa coppia solo per il fatto di essere famosi, ecco. Alla fine non ritengo che questo sia un merito e per questa ragione, insomma, non ho mai avuto molta simpatia per Chiara Ferragni. Lo dico in modo molto onesto, molti di voi non sono d'accordo, lo so, e molti di voi forse sono arrabbiati adesso con il sindaco, ma questa è la mia opinione e quindi per me è giusto che i giudici indaghino, controllino questa situazione. E parlando di Chiara Ferragni e Fedez, che l'anno scorso sono stati al Festival di Sanremo, parlo anche di questo. La seconda notizia che un po' infastidisce il vostro sindaco è parlare di Sanremo. Sapete che io non amo molto questa manifestazione, ma adesso esagerano perché hanno iniziato tutti i giornali a parlare di Sanremo già da 10 giorni. Pieno di Sanremo, un mese prima già si discute ogni giorno sugli ospiti, sulle canzoni, su tutta la manifestazione, su Amadeus, su Fiorello. Sono un po' stanco, forse molti italiani sono stanchi di questo perché Sanremo ormai inizia il 2 gennaio, forse anche prima, e finisce a aprile perché dopo il festival si continua a parlare di questo per molto molto tempo. Beh, io sono un po' stanco, mi dispiace, ma è così. Anche se sembra che quest'anno ci siano molti ospiti importanti a Sanremo, molti artisti bravi, sono un po' stanco anche di Amadeus e Fiorello. Mi dispiace perché tutti amano Amadeus e Fiorello, io no. In realtà Fiorello mi è un po' simpatico perché credo che sia abbastanza bravo come artista, ma non sono un grande ammiratore neanche di questa coppia dello spettacolo. Quindi trovo un po' fastidioso, insomma, leggere ogni giorno queste notizie che riempiono le pagine dei giornali su una manifestazione che ci sarà tra un mese praticamente. E questo è cominciato già da molto tempo, quindi sono un po' infastidito. Il vostro sindaco è anche un po' polemico qualche volta, lo sapete. Ma parlando di cantanti, invece, una notizia che mi piace, beh, è una ricorrenza triste, è una ricorrenza non felice, ma oggi, proprio oggi, è il 25esimo anniversario, non anniversario, ma la 25esima ricorrenza, insomma, della scomparsa, della morte di Fabrizio De André, che tutti o molti chiamano Faber, è un soprannome. Fabrizio De André è uno dei più grandi artisti della musica italiana, uno dei più grandi musicisti italiani. È sospeso a metà tra poeta e musicista, amato da moltissimi italiani. Non posso dire tutti, qualcuno lo ama, qualcuno no, ma certamente. Come Vasco Rossi, Fabrizio De André è parte della cultura italiana, cultura popolare, ma cultura in generale, perché le sue canzoni si studiano anche al liceo ormai, sono considerate letteratura, poesia. Quindi lui è un personaggio importantissimo in generale della cultura italiana, non solo della musica. Faber, come vi ho detto, soprannome che gli ha dato il suo amico Paolo Villaggio, un altro artista italiano molto popolare, un attore comico, direi, un attore che è scomparso anche lui qualche anno fa. Ma Faber è scomparso l'11 gennaio del 1999. Non ha fatto in tempo a entrare nel nuovo millennio, ma la sua musica è entrata assolutamente nel nuovo millennio. E resterà ovviamente nella storia del nostro paese. Che dire di Faber? Tante cose si possono dire, tanti commenti. Un giorno farò un podcast con il mio amico Dennis, che è dagli Stati Uniti, è un grande ammiratore di Fabrizio De André e che in un certo senso studia l'italiano anche soprattutto per apprezzare la musica italiana. E probabilmente Fabrizio De André è il suo artista italiano preferito. Quindi saluta Dennis e un giorno sarai un mio ospite in una puntata di Speak Italia di Italiano in Podcast, perché voglio farti un'intervista su questa tua passione per la musica. Quindi, ciao Dennis, a presto. E con questo chiudiamo questo episodio che è già troppo lungo, 32-33 minuti. Lo chiudiamo con una frase celebre, ovviamente, di Fabrizio De André, che vale un po', anche per certi personaggi famosi che forse pensano un po' troppo, come dire, al successo, ai soldi, alla fama e si dimenticano delle cose importanti. Non sto parlando di nessuno in particolare, ma questa frase mi piace, è una delle tante frasi che ha detto Fabrizio De André che posso condividere. Fabrizio De André è stato anche un personaggio, come dire, controverso, nel senso che era anche molto eccentrico. Ma comunque, questa sua frase è perfetta per chiudere questo episodio. Lui ha detto questo: un uomo senza sogni, senza utopie, senza ideali, sarebbe un mostruoso animale, un cinghiale laureato in matematica pura. Beh, ovviamente. Si può condividere senza degli obiettivi personali, senza dei sogni, senza degli ideali personali. Insomma, cosa siamo? Siamo un po', ritorniamo un po' a uno stato più selvatico, possiamo dire. Quindi sono d'accordo con lui e credo sia un buon invito a molte persone a non pensare solo alla matematica pura, al successo, la fama e i soldi, ma anche avere, insomma, qualche obiettivo di tipo diverso, di soddisfazioni personali un po' diverse. Basta così, siamo a 35 minuti, oddio, scusate, questo episodio è troppo troppo lungo, ma non mi sono mai fermato. Forse ci sono dei rumori, non lo so. Me lo direte voi nei vostri commenti. Per oggi è davvero tutto, quindi questo episodio che ha il nome di un aereo, questo episodio 727 finisce qui. Fra poco io e Jerry ce ne andiamo a dormire, ma come sempre, prima il vostro sindaco vi saluta e ciao a tutti.